Programma in italiano non solo per italiani. Ogni venerdì dalle 18 alle 20 su Radio Contrabanda 91.4 FM. A Barcellona.
Zibaldone.
Zibaldone.
E buon pomeriggio a tutti e bentornati qui su Radio Contrabanda 91.4 FM. Io sono Steven Forti e questa è un'altra puntata di Zibaldone. Come avete sentito dalla sigla, un programma in italiano non solo per italiani, in onda tutti i venerdì pomeriggio dalle 18 alle 20, qui in questa storica Radio Libera Barcellonese. Oggi giornata di sole, giornata di primavera qui sulla Plaça Reial. Vi ricordo che ci potete ascoltare anche in streaming dalla pagina web di Radio Contrabanda, www.contrabanda.org, e poi dalla settimana successiva alla diretta trovate anche tutti i podcast sulla nostra pagina web zibaldone.contrabanda.org. Vi ricordo, già che ci siamo e per concludere con questa carrellata di informazioni, anche che ci trovate su Facebook Zibaldone Radio Contrabanda, quindi potete chattare con noi e ci potete chiamare anche in diretta al 933177366. Oggi una puntata ricchissima di ospiti per questo 9 maggio di primavera, appunto, qui a Barcellona sul litorale catalano. Tanti ospiti, ve li presenterò tra poco, ma come sempre cominciamo con un po' di musica. Un nuovo singolo arrivato dall'Italia, loro sono i Marta sui tubi, sono stati a Barcellona poco fa e hanno fatto questo pezzo che si chiama Salva Gente, dal nuovo album insieme a un grande Franco Battiato. Sentiamoceli.
Che non ha nient'altro che il denaro e pensa che la statura morale di una persona equivale al suo capitale. E c'è gente che vuole tutto quello che gli passa sotto il naso perché non sa cosa vuole. Quando cominceranno a vedere il mondo in un modo diverso, il mondo comincerà a cambiare. C'è gente che è così comica, ma si prende un po' troppo sul serio e non troverà mai una verità, nemmeno se gliela metteranno in mano. E c'è gente che ha un ascensore nella testa e una scalapioli nel cuore. C'è chi non ha più curiosità e piano piano cerca di invecchiare.
Quando comincerai a vedere il mondo in un modo diverso, il mondo comincerà a cambiare. Quando comincerai a vedere il mondo,
c'è gente che è così immobile, dei frangi frutti del destino, e non troverà mai una novità, nemmeno se gli passerà.
E c'è gente che pensa di aver sbagliato tutto nella vita e pensa solo al passato,
che non comprende che si può rinascere ogni giorno se fai la cosa giusta adesso. Quando comincerai a vedere il mondo in un modo diverso, il mondo comincerà a cambiare. Quando comincerai a vedere il mondo in un modo diverso, il mondo comincerà a cantare.
Quando comincerai a vedere
Marta sui tubi per cominciare davvero alla grande questa puntata. Sono stati qui esattamente un mese fa a Barcellona, un bel concerto il loro con anche tre singoli, tre canzoni in spagnolo, e adesso insomma invece sta uscendo questo nuovo album in italiano e appunto una canzone anche con un grande come Franco Battiato. Marta sui tubi salva gente, questo è il titolo della canzone che ci siamo appena sentiti. Oggi una puntata ricchissima di ospiti, di sorprese, di tante cose. Infatti non voglio perdere tempo adesso in presentazioni e in altre cose, perché insomma ci sono già qua, tra l'altro il nostro studiolo è pieno zeppo di ospiti, infatti fa già un gran caldo, e quindi tra poco vi presento già il primo, ma per presentarvelo vi faccio sentire un pezzo. Vi dirò però qual è il programma di queste due ore insieme qui a Zibaldone. Il primo ospite appunto è Simone Zampieri, l'abbiamo conosciuto già qualche tempo fa con la band The Basie Family, avevamo sentito e presentato Il loro ultimo album, era alla fine del 2012 se non ricordo, tra 2012 e 2013, comunque dopo ne parleremo anche insieme a lui. E poi avremo con noi Valerio Romitelli, storico, professore di storia dei movimenti e dei partiti a Bologna, l'Università di Bologna, ci presenterà il suo ultimo libro, ne parleremo insieme a lui, L'amore della politica, pensiero, passioni e corpi nel disordine mondiale. E poi avremo in collegamento da Verona Tobias Poltronieri dei C più C uguale Maxi Gross, un gruppo particolare che parteciperà al Primavera Sound tra due settimane, e poi tante altre cose. Arriverà anche il Banzo tra poco, forse avremo i soliti fanfaroni che ci disturberanno come Bruno, e tante altre cose. Però andiamo subito con questo nuovo progetto musicale di Simone Zampieri, si chiama The Leading Guy, l'album che uscirà brevissimo in Italia la prossima settimana si chiama Memorandum, quindi una grande anteprima qui per Zibaldone. Ci andiamo a sentire la canzone che apre questo album, si chiama Ho Sister.
You are the same as I was. You're going to find the truth, and you will say you're not a fool. Your mother did the scandal, your father drinks a lot, and no one there to wash your clothes. It's not that bad if you walk alone, but tell me where you decide to go, and you will pray, oh Lord, help me now, take your bag and leave the lonely hour. States of someone passed away, and you will say you're not a fool. It's not that bad now you've got a home, but tell me where you decide to go. I will pray, oh Lord, help her now. Can I sing a song without a sound? My sister girl, but I don't know where. You're my sister girl, but I don't know where.
Oh sister, lui è The Leading Guy, insomma il vero nome è Simone Zampieri. Simone, benvenuto a Zibaldone.
Ciao a tutti.
Come vanno le cose?
Benissimo.
Con te?
Beh, qui insomma stiamo stretti, ma stiamo proprio bene, no?
Sì, tanti ospiti, vedo
tante belle facce, bene.
Lo studio è pienissimo, no?
Sì, fin troppo quasi. Questo...
Fa caldo ma si sta bene, insomma, c'è calore umano. Simone, finalmente ti abbiamo qui perché...
Grazie dell'invito.
Ma un piacere, insomma, sei di passaggio da Barcellona e questa tua visita rafforza il legame tra Zibaldone e Trieste. Perché,
è chiaro, tramite... Insomma, anche le tue amicizie newyorkesi con Ricky Russo, insomma.
Che infatti salutiamo, lo sentiremo a breve in uno dei soliti collegamenti tra Zibaldone e In Orbit American Edition, che insomma è uno dei master ormai già della comunità
Chiaro.
Italiana a New York. E poi anche un altro amico in comune che è passato di qui è Tony Bruna, un altro musicista triestino, ma poi è venuto anche Luca Lucchesi, insomma. Trieste è presente sempre di più qui a Barcellona e soprattutto a Zibaldone. E Simone, noi ti abbiamo conosciuto attraverso appunto la band di cui ancora fai parte, che si chiama
Busy Family, esattamente.
Busy Family, esattamente, è un album molto bello, il titolo è un po' complicato, quindi ce lo ricordi tu.
Advice for your next failure, che significherebbe consiglio per il tuo prossimo fallimento.
Vabbè, un po' un... È un bel consiglio, no?
Sì.
Ma
sì,
cosa consigliavi in quell'album?
No, sai, io non ricordo, ho rimosso.
E Busy Family è un progetto che continua. Adesso mi raccontavi prima in una birretta qua sotto al bar Glaciar che è in un momento un attimino di stand by, quindi insomma
sì è un momento di stand by, però non vorrei passasse come un disco che insomma a cui non ho dedicato molto tempo. È un disco che ho sempre voluto fare e che forse anzi la nascita della Busy ha messo in stand by, per assurdo, perché comunque nasco da ragazzo che scrive canzoni per se stesso, e quindi la band è stata un passaggio bellissimo e naturale, però questo disco insomma ci tenevo tanto a farlo e l'ho fatto nel momento penso giusto anche per me.
The Leading Guy, lo ricordiamo subito, quindi questo disco da solista, il titolo è Memorandum, tra l'altro adesso non so, non abbiamo ancora le copie fisiche definitive del disco, però in questo nel disco che ci hai portato quest'oggi, che insomma è non so se appunto il definitivo tu mi correggerai, c'è una bellissima fotografia di Trieste.
Sì, quella è la copertina originale che spero di poter mostrare a breve, insomma, quando uscirà l'album, e mi è stata donata da Ugo Borsatti, che ringrazio anche... Spero ci stia ascoltando dal suo studio di fotografia a Trieste. Ugo Borsatti è uno dei penso più grandi fotografi italiani in vita, ma anche insomma esistenti. Ed ha fotografato Trieste praticamente da quando lui ha memoria, quindi da quando era giovanissimo. La dipartita dei tedeschi, per esempio, ci sono alcune foto fatte da lui. Tutti gli anni 50, anni 60, qualsiasi celebrità sia passata per Trieste. È molto legato a Trieste ed è molto legato alla fotografia.
E infatti la fotografia appunto in questione è una fotografia del molo di Trieste vicino a Piazza dell'Unità. È una fotografia molto intensa,
sì,
perché appunto si vede una donna che cammina in mezzo all'acqua, non si capisce dove finisce il mare e dove comincia la strada.
Sì, guardando quella foto mi sono chiesto, peccato che non si possa vedere a casa, insomma, mi sono chiesto perché quella donna fosse lì fondamentalmente durante praticamente una mareggiata e l'acqua alla caviglia. E credo che quel suo orgoglio fosse un po' quello che voleva rappresentare anche il disco, no? Una sorta di riscatto da non si sa cosa, insomma, ed è quello che ho scritto anche nelle canzoni, penso.
E Memorandum, tra l'altro,
sì,
con una fotografia di oltre 50 anni fa.
Esatto.
C'è un qualcosa anche in questo titolo,
sì,
vero?
Sì, il disco, senza volerlo, casualmente è stato legato da molte coincidenze, perché io ho scritto Memorandum, che è un pezzo che è presente anche nel disco con questo titolo, che è alla memoria di Pietro Addobbati, che è un ragazzo che è morto durante gli scontri delle rivolte di Trieste del 1953. E l'ho scritto non tanto per questioni politiche, ma perché aveva 15 anni ed è stato inseguito all'interno di una chiesa dai soldati ed è stato ucciso all'interno di una chiesa. E credo sia una storia che a me ha colpito molto, e anche perché non... Era il 53, come può essere il 2012, il 2013, come è successo in Turchia poco tempo fa. Un ragazzo della stessa età è morto in scontri altrettanto simili, solo in un luogo diverso. Ed è legata a questa foto perché Ugo Borsatti, coincidenza, fu il primo che fotografò Piero Addobbati il momento dopo che gli spararono. Quindi
Ci sono tanti...
Sì, ed è tutto collegato. Tutto molto triste, ma tutto molto collegato.
Ascolta, tra l'altro un'altra cosa interessante, questo disco, ne parlavamo in vari scambi mail prima, insomma, del tuo soggiorno barcellonese, e è stato registrato da un altro triestino in giro per il mondo che seguiamo molto qui a Zibaldone, cioè Deco, Enrico De Colle, che vive a Berlino. Quindi cosa hai fatto, una scappata berlinese, è nata questa...
Con lui ho un rapporto fantastico, non solo musicale, diciamo la musica è stato quello che ci ha fatto avvicinare, però sì, quando mi sono chiesto se registrare questo disco a Trieste avesse senso, perché registrare un disco è meno romantico di quello che si crede, soprattutto se lo fai in casa con la stessa routine, come qualsiasi hobby, credo, di questo tipo artistico. E volevo soprattutto che il disco suonasse diverso a quello della Bisi, ma mi spiego, in termini proprio di registrazione. Non volevo un suono pulito e volevo soprattutto che uscisse anche lo sporco, anche l'errore, volendo, di questa cosa. Ed ecco, in questo è bravissimo, perché comunque sono salito da lui e in una settimana, sei giorni per l'esattezza, ho registrato tutto questo disco, che è registrato in presa diretta, quindi quello che esce.
Infatti approfittiamo per salutarlo, tra l'altro.
Certo.
Speriamo che anche lui passi presto da Barcellona. Ricordiamo che Deco ha cominciato l'anno scorso questa collaborazione con questa bravissima
cantautrice australiana,
Edwina Dunn, e hanno fatto questo album Berlin Season, che è veramente meraviglioso. A me è piaciuto molto, l'abbiamo mandato in onda varie volte qui a Zibaldone, e è un bel progetto. Infatti mi auguro che Deco continui con questo progetto.
Ma sicuramente poi vivere a Berlino... qualsiasi realtà influenza, lui ha influenzato molto vivere a Berlino, che è una cosa totalmente diversa, soprattutto per una persona che si sposta non più magari giovanissima, non a 20 anni, ma con la consapevolezza dell'over 30, sicuramente ti dà un sacco di cose, si sente nella musica.
Ascolta, il nome della band di cui ancora fai parte, Busy Family, appunto una famiglia occupata,
impegnata.
E adesso invece passi a un leading guy, e da dove nasce questo nome?
Allora, leading guy che può sembrare, dato che vuol dire in poche parole il ragazzo principale, però bisogna capire per cosa, nel senso,
spiegacelo,
è tratto da una canzone di Micah P. Hineson, che è un cantautore americano, texano per l'esattezza, che seguo da tantissimo tempo. E ha scritto questa canzone, che è una delle mie preferite, che si chiama appunto The Leading Guy. E quando ero alla disperata ricerca di un nome che non fosse il mio, ho ripensato a quel testo, a quella canzone, e nella canzone lui finisce, questo leading guy, molto male, per quello finisce crocefisso addirittura.
Cazzo,
quindi
è un po' triste allora questo album, forse, no?
Io la parola triste non mi piace. Ponderato, ragionato fin troppo.
Realista?
Intenso? Sì, stai dicendo che la mia vita è triste.
No, assolutamente.
No, sì, forse è intenso la parola giusta più che triste, sì.
Ascolta, Simone Zampieri, alias The Leading Guy, quest'oggi ci sta appunto presentando qui a Zibaldone in anteprima il suo nuovo album Memorandum, che uscirà la prossima settimana, il 14 maggio.
Ad essere precisi, no, ci siamo fraintesi io e te. Uscirà proprio per uscire nei negozi, le recensioni, con l'etichetta ufficialmente a settembre, io credo.
Dopo l'estate,
quindi. Sì, perché appunto essendo così ponderato, come ti dicevo, non è proprio un disco
estivo,
che può uscire a giugno, ecco. Però sì sarà, si potrà trovare molte cose anche in internet. Quest'estate non starò molto fermo, insomma.
Beh, quindi però, insomma, è ancora più un'anteprima, così diciamo.
Esattamente.
Ascolta, Simone, sei qui con la tua chitarra e questo è un grande piacere. E quindi non ci sentiamo solo qualche pezzo del tuo memorandum, appunto nella versione che uscirà anche in CD, ma ci suonerai anche chitarra e voce, qualcosa adesso qui in diretta. Che cosa ci proponi?
Questo pezzo si chiama Behind the Yellow Field. È quasi un simbolo, che è il campo giallo dove io da piccolo giocavo. E è un po' un modo, ho voluto scrivere di un modo forse che hanno tutti i bambini, di ricordare un posto in particolare, che è poi il posto che rimane il migliore per tutta la vita, fondamentalmente. Per me era quel campo giallo. Quindi.
L'infanzia, in questo senso,
sì,
no? Un ricordo
dell'infanzia.
E allora andiamo qui con Simone Zampieri a Zibaldone, The Leading Guy, Behind the Yellow Field.
Well, I was born behind the yellow field, but now the house is burning, I see down here, my dearest fear. The Spanish name is taken from a book, the dreamy poet is laughing, but not like you, you change the rules. Hold me like the day you found me, tell me if I'm blowing against the wind. Call me and now you need to hold me, I'll never be the same guy I was before, I was before. There's always someone missing at my call. The countryside is calling, that's where I'll go. I'll bring you, girl. Hold me like the day you found me. Tell me if I'm blowing against the wind. Call me and now you need to hold me. I'll never be the same guy I was before, I was before. The people on the grave are looking at me. Now I can't believe that I'll be free. I wonder, I wonder. I'm going on a church, talking to her. Nothing to declare after the death. I call her, I call her, her.
Eccolo qui appunto, The Leading Guy.
Tutto che abbiamo gli ospiti, lasciamoli applaudire, dai. Grazie, troppo buoni.
Hai fatto benissimo, già che abbiamo uno studio pieno di persone, sì. È bello sentire anche appunto che si apprezzano i live, anche se appunto qui in una radio, però insomma la radio in realtà...
Intanto è bellissima, io mi chiedevo come fosse, è un ambiente veramente bello.
Sì, ti piace?
Molto, molto.
Insomma, come la racconteresti adesso se dovessi spiegarlo a Trieste?
Ne parlavo prima. Penso come una stanza di Cuba, una classica stanza cubana, penso. E io non sono mai stato a Cuba, quindi come la racconterei viene un po' male però.
Esatto, ma poi è rimasta anche come tecnologia, credo, la tecnologia di cui dispongono adesso nella Habana Vieja, no?
No, loro penso c'hanno un passo avanti.
Dici, no? Hai ragione. Ascolta, ho nelle mani appunto questo tuo memorandum, il tuo ultimo disco, e vedo che ci siamo sentiti Your Sister, che è la canzone che apre il disco, un disco di 10 canzoni. Poi appunto c'è questa Behind the Yellow Field che ci hai suonato adesso, sì, al vivo. E poi c'è la terza canzone che ha questo titolo con un nome tipicamente catalano, Jordi Ribas, Where Do the Pirates Go?
Esattamente.
Ma chi è questo Jordi Ribas?
Jordi Ribas, penso che qualche triestino l'ascolta, sicuramente lo conoscerà. Non so se lui fosse catalano, però di sicuro era matto. Ha girato con la sua barca per molti porti europei. So che come nei Caraibi, ad esempio, Caraibi, giusto? Le Canarie, scusami. Le Canarie, è stato ovviamente.
Ma magari
in
mi auguro anche sia stato nei Caraibi, che si sta molto meglio.
Mi
no?
sono già incartato, lasciami finire. È stato in Spagna ed è capitato per caso a Trieste. Lui era un artista di strada, lo è stato fino alla sua morte un anno fa. È stato un artista di strada che era solito vestirsi da pirata, proprio pirata, col naso da pagliaccio però, un grosso telo con un teschio in tra le vie di Trieste, e suonava fondamentalmente per i bambini. Penso fosse non credo di offenderlo, il peggior musicista che io abbia mai sentito. Però aveva qualcosa che nessun altro aveva, e quando è scomparso un anno fa è scomparso forse una parte anche di Trieste, secondo me, e di quello che rappresentava camminare per strada, no? Lo vedevi lì, non ci facevi caso, e ahimè ne fai caso a queste cose quando poi mancano. E lui era un personaggio, sono andato a leggermi un po' la sua storia, ha avuto una vita incredibile e ha vissuto sempre nella sua barca ed è morto nella sua barca qualche tempo fa. Quindi ai bambini piaceva e quindi ho pensato che era...
Hai dedicato una canzone
tentare
a lui.
Di ricordarlo, non so se l'ho fatto bene, ma insomma.
Eh beh, insomma, chi avrà voglia, non so se poi questa ce la suoni dal vivo.
Sì, come no. Certo.
Ah, allora, benissimo, già che ci siamo ne abbiamo parlato. A proposito, abbiamo aperto la trasmissione con te, quindi all'inizio, senza perdere troppo tempo, sia perché abbiamo molti ospiti, ma anche per un'altra ragione, perché a breve, insomma, tu devi scappare qui dagli studi di Radio, sì, Contrabbanda, e sarai sempre in centro a Barcellona, nel Barrio Gotico, perché suonerai in un bel posto e... è una bella iniziativa, ce la vuoi raccontare?
Sì, un'iniziativa molto bella. Una cara amica presenta un'esposizione di propri disegni, lei è illustratrice per bambini, e mi ha invitato a suonare, è stata molto gentile, in questa appunto libreria dal titolo dal nome Abracadabra. La via credo tu sappia darla,
sì,
meglio di me.
Calle General Álvarez de Castro, che è una strada tra l'altro molto breve, che è vicina al mercato di Santa Caterina, quindi proprio qui insomma vicino alla cattedrale.
Bravissimo.
Alle 7, vero?
Alle 7 comincia la serata, quindi
7 e mezzo suonerai anche tu, immagino,
sì,
no? Tra le 7 e le 8, quindi insomma tra una mezz'ora, chi è in ascolto e abbia voglia di vedere anche dal vivo dicevo, Leading
sarebbe
Guy,
bellissimo. Anche per lì, ricordo insomma, che sono queste cose familiari che non andrebbero dette in radio, però questa ragazza è la sorella del percussionista che ha suonato le percussioni nel mio disco, che tra l'altro è in questa stanza, ma facciamo sembrare che sia lontano.
Beh, lo salutiamo, e ricordiamo anche il nome.
Sì, Emanuele Badu Bridda, ovviamente, e devo ricordare i nomi anche degli altri, Marco Corsi, che ha fatto le tastiere, e Emanuele Graffiti, che ha suonato le seconde chitarre in questo disco, e sono venuti con me a Berlino. Ho preso la macchina.
Tra l'altro sei andato quando ancora faceva freddo a Berlino, sbaglio?
Non faceva caldissimo, però sono rimasto chiuso in casa, quindi non è un problema. E insomma, mi hanno accompagnato fin lì ed è stato forse il vero motivo che alla fine mi ha fatto decidere per sì, faccio questo disco. Vedere insomma che musicisti e colleghi sono pronti a seguirti a Berlino per registrare un disco è penso il regalo più bello, ed è il motivo per cui poi alla fine ho deciso di fare questo disco.
Cioè a livello umano oltre che a livello artistico,
sì,
è stata una bella esperienza.
Se i musicisti che sono con te sono i primi a crederci, ti dà un po' di fiducia, ecco.
Vabbè, assolutamente.
Forse se si sbagliavano puoi dare sempre la colpa a loro.
Ascolta Simone, visto che abbiamo parlato di questo Jordi Ribas e che poi insomma tra l'altro tra poco suonerai in una libreria diciamo di letteratura per bambini, forse è la canzone proprio più adatta adesso che ci puoi suonare dal vivo. Quindi Jordi Ribas, ricordiamo il titolo, Where Do the Pirates
Go?
Eccolo qui, Simone Zamp.
I left my boat and I play this song, but I'm not so sure if I'm singing out of tune. And I don't care when I wear my hat and I can't see me walking down in another street. You might say that I'm not okay, but I'm trying just to make you smile. I want to see you smile, meet a girl on the corner, businessman in your office getting older. I know you need to breathe. I leave this world, but I am not so sad, 'cause I am pretty sure I sing forevermore. You be my queen, my love, under the sea we go, searching for all the street that we don't know at all. You might say that I'm not okay, but I'm trying just to make you smile. I want to see you smile, lead a girl on the corner, businessman in your office getting older. I know you need to breathe. This is not a good day to cry for me. This is not a good day to go to the street. Where do the pirates go to find some peace, if not in the sea?
The Leading Guy, appunto, qui gli applausi dallo studio di Zibaldone. Simone Zampieri che ci sta presentando quest'oggi il suo nuovo album, in anteprima perché ancora non è uscito ufficialmente, uscirà ufficialmente dopo l'estate, ma già prima dell'estate insomma qualcosina si troverà.
Sì, beh, ovvio, qualcosa esce, insomma è uscito questo primo singolo, sarà seguito da un video, sarà seguito forse da un EP prima di questo album, dato che ho tempo da perdere, a quanto pare farò un piccolo EP anche ovviamente in free download per chi vorrà scaricarlo, e poi a settembre uscirà questo disco. Questo è un po' il
e ricordiamo piano. A questo punto anche magari la tua pagina web, i tuoi contatti per chi volesse saperne di più e magari appunto trovare
chiaramente
il disco.
Ovviamente il primo punto è Facebook, quindi facebook.com/TheLeadingGuyMusic. Ovviamente il sito delle due etichette che voglio ricordare, che mi hanno assistito, che sono la Red Army, la stessa che ha aiutato la Busy Family in questi anni, e la Lady Lovely Label, che ha sede a Bruxelles e si è inserita, diciamo, dopo aver sentito i provini di questo disco, è piaciuto molto e ha deciso di collaborare insieme alla Red Army, quindi due etichette speriamo riescano ad aiutarmi.
Assolutamente, dai, insomma, e incrociamo le dita. A proposito di un'altra cosa, spulciando sempre i titoli delle canzoni, dopo questa Jordi Ribas, Where Do the Pirates Go, ce n'è un'altra che ha un titolo particolare, mi piacerebbe che ci dicessi, Mr. Wolf.
Sì, sicuramente chi leggerà quel titolo ci sarà, non è Mr. Lupo, il signor Lupo, ha due F, ed è anche voluta questa cosa. Maxim Popov Wolf si chiama questo uomo, Popov di cognome, è un ragazzo americano
russo, no? Ah, no.
No, è un ragazzo americano dal nonno russo, con nonno russo, che abbiamo ospitato nella nostra casa Trieste durante un suo viaggio per tutta l'Europa, il classico couchsurfing. Lui è un altro ragazzo, si sono fermati da me e ci ha raccontato delle sue feste di compleanno che è andato a fare a Vienna, in cui ha dormito per un'intera notte in una pompa di benzina perché nessuno lo caricava. In America funziona così, vai alla pompa di benzina e ti caricano. Lui si vede, lui era la faccia sbagliata, e ci ha raccontato di questa notte, e io l'ho messa praticamente in musica scrivendo questo pezzo praticamente insieme a lui.
Beh, a questo punto dai, ce ne hai parlato, hai voglia di suonarci anche questa?
Questo?
Sì. No, c'è un hai un dubbio? No, se non le vuoi fare.
No, figurati.
Dai, già che ce ne hai parlato, via. Leading Guy, eccolo qua, un microfono che partiva un po'. Simone Zampieri, appunto, sta preparando la sua chitarra per la terza canzone che ci suona qui dal vivo quest'oggi a Zibaldone.
Grazie.
Looking for some water for all the drinks I had last night. Still uncovered, 14 hours on the corner, searching for a phone just to call her. I need a caller. Just waking me up, say you're not sober. Are you dead or just another? Still searching for a friend to call him brother. I need my brother. The sirens call and I call my own. Can you send me money to grow so I don't feel alone? Two weeks later I told my neighbor about the night when I was drunk at the petrol station, and he asked me what's the meaning, and I said just take me back at the beginning. My train, my face was black and blue, hitting you. I did my drugs and I miss my day, but it's just the same story and sound. Now tell me what I found.
Mr. Wolf, questo è il titolo della canzone. The Leading Guy, Simone Zampieri, che ci sta presentando qui a Zibaldone in questa puntata del 9 maggio, il suo nuovo album Memorandum, appunto, in anteprima. Simone, ricordiamo ancora, questa sera, tra pochissimo, tra poco più di mezz'ora, suonerai qui a Barcellona alla libreria
Abracadabra.
Abracadabra, Calle General Álvarez de Castro, quindi qui in pieno centro a Barcellona. E poi, per chiudere anche questa intervista, poi ci sentiremo un altro pezzo, The Pitch, dal tuo,
yes,
dal tuo album, nella versione appunto registrata, che si troverà a breve, o comunque nel peggiore dei casi dopo l'estate anche in CD. E cosa ti volevo chiedere? Ah sì, ti volevo chiedere una cosa molto semplice.
Vai.
Nei prossimi mesi che cosa hai in programma?
Come detto, di ritorno da Barcellona, La settimana prossima suonerò in Croazia, porterò questa cosa in Croazia per 3 date, venerdì, sabato e domenica. Quindi cambiamo proprio dalla Spagna alla Croazia, vediamo come sarà. Non farò l'intervista in radio lì, purtroppo non c'è uno Steven croato che mi assiste. E dopo sono alla ricerca di date, soprattutto nel mio territorio, per riuscire a farmi conoscere lì. Sono partito con Barcellona e poi piano piano rientro.
È come il Giro d'Italia, che comincia sempre fuori.
Faccio il giro inverso. E poi lavorerò a questo EP, che vogliamo far uscire assolutamente a giugno, questa è l'idea, insieme al videoclip. E poi diciamo che luglio-agosto questa musica qua... No, insomma,
no, bisogna aspettare che faccia un po' freddo.
Un po' freddo, sì, sì, sicuramente.
Che si stia un po' in casa.
Che qualche storia estiva finisca e tac, arriva il disco.
E allora, Simone, grazie mille di essere stato qui con noi.
E a tutti gli ospiti che avrai e che sono anche in questo studio ora.
Grazie a te, ti aspettiamo presto a Barcellona. Ricordiamo ancora The Leading Guy, Memorandum, lui e Simone Zampieri. L'abbiamo conosciuto già per The Busy Family, un bellissimo
tutti,
gruppo.
Ovviamente.
Salutiamo anche tutti gli altri membri della band che non sono qui a Barcellona con te quest'oggi. Speriamo che anche quel progetto continui. Ci andiamo a sentire un'ultima canzone dal tuo disco, ce la vuoi introdurre tu?
È l'unica vera canzone d'amore del disco, per quanto possa sembrare strano. Penso basti questo per una canzone del genere, quindi questa si chiama The Pitch.
Un abbraccio Simone, a presto.
A voi, ciao.
La pesca, ossia The Leading Guy, Simone Zampieri, che è stato qui con noi in questo inizio di trasmissione con Memorandum, ma è già qui ai nostri microfoni anche il buon Banzo, detto Enrico Banzola, detto ergonomico, spettinato, sempre fresco e sempre in forma, oggi anche un po' sudato, Banzo?
Esatto, e contraddirebbe questo dato l'aggettivo fresco. Sì, in effetti diciamo non ho un odore di fiorellini di campo in questo momento.
Per fortuna gli ascoltatori non lo possono
sentire. Esatto, non siamo in odorama, non trasmettiamo in odorama.
Sarebbe una buona idea per migliorare la radio, che ne dici?
Non ne sono convinto. E comunque volevo dire che quest'oggi non sono neanche esattamente ergonomico, in quanto la sedia sulla quale poggio le chiappe è storta. Non
vabbè,
si sa bene perché.
La puoi cambiare quando adesso mandiamo in onda la prossima canzone. Prima di presentare.
No, prima, così da riempire la diretta di rumori fastidiosissimi.
Bravo, va bene, allora rimani lì, bravo. Allora, prima di presentare il prossimo ospite di questa ricchissima puntata di Zibaldone, non siamo ancora a metà, ma davvero ci sono tante sorprese, tanti ospiti, andiamo con un altro pezzo musicale. È un pezzo musicale che non viene dall'Italia, non è di un artista che vive a Barcellona, ma è di un artista che è passato l'anno scorso proprio qui di Barcellona. Era stato invitato dall'associazione Cose di Amilcare per il festival, la prima edizione 2012-2013. Sergio Godinho, il più grande cantautore e musicista portoghese, il cantore della rivoluzione dei garofani, ha all'attivo 40 anni di carriera, anzi forse anche qualcuno di più, 42 direi, e è uscito pochi mesi fa un nuovo disco di Sergio Godinho, Carissimas Canzoes, dove Godinho propone 14 canzoni, tutte registrate live, dove sono in realtà, a parte la prima canzone, A Ultima Sessao, che apre il disco, sono tutte delle cover di artisti che Godinho ama molto. Ci sono artisti brasiliani e portoghesi, ma anche artisti appunto anglosassoni e famosissimi, come i Doors, come i Beatles e come anche i Elvis Presley e i Rolling Stones. E proprio andiamo a sentirci la cover che è contenuta in questo album dei Rolling Stones, che è un pezzo storico che a me piace moltissimo, Mother's Little Helper. Qui Sergio Godinho e poi torniamo in diretta a Zibaldone.
What a drag it is getting old. Things are different today. I hear every mother say, mother needs something today to calm her down. And though she's not really ill, there's a little yellow pill. She goes running for the shelter of a mother's little helper, and it helps her on her way, gets her through a busy day. Are different today. I hear every mother say, cooking fresh food for her husband's just a drag. So she buys an instant cake and she burns a frozen steak and goes running for the shelter of the mother's little helper, and to help her on the way, get her through a busy day. I hear every mother say, they just don't appreciate that you get tired. They're so hard to satisfy, but you can tranquilize your mind. So go running for the shelter of a mother's little helper, and for help you through the night, help to minimize your blight. I hear every mother say, the pursuit of happiness just seems a bore. And if you take more of those, you will get an overdose. No more running for the shelter of the mother's little helper. They just help you on the way through your busy dying day. Through your busy dying day.
Bel pezzo questo di Sergio Godinho, e come l'ha intitolato appunto il disco, As Canções dos Outros, le canzoni degli altri. Banzo, tu che sei un grande esperto di lingua portoghese, ci potrei dire di più?
No, Steven, qui stiamo confondendo i ruoli, però non voglio lavare i panni sporchi sulla pubblica piazza.
Comunque, Sergio Godigno l'ho rivisto il fine settimana scorso a Sanremo, perché ha partecipato in queste due giorni sanremese di Cose di Amilcare, ha consegnato tra l'altro il premio Rambaldi 2014 a Mauro Pagani. Un set, quello di Sergio Godigno, molto bello, dove ha riproposto alcune delle canzoni che l'hanno reso famoso fin dai tempi del tramonto della dittatura di Salazar. Ma è già qui con noi e non a caso abbiamo parlato di Salazar, perché adesso parliamo di un libro che ha a che fare con la storia, con la politica del Novecento. E abbiamo qui con noi Valerio Romitelli, che ci tengo già a presentarvi, a salutare.
Salve a tutti.
Ben arrivato e benvenuto a Zibaldone, Valerio.
Grazie dell'invito.
Valerio Romitelli, storico, insegna storia dei movimenti e dei partiti politici presso l'Università di Bologna, ha all'attivo tantissimi libri fin dagli anni Ottanta. Ci tengo a ricordare solo gli ultimi, dell'ultimo, diciamo, del nuovo millennio, quando si è fatto politica in Italia, Storie di situazioni pubbliche nel 2001 insieme a Mirko degli Esposti, Etnografie del pensiero nel 2005, L'odio per i partigiani, come e perché contrastarlo nel 2007 e Fuori della società della conoscenza nel 2009. Tra l'altro, Etnografie del pensiero e anche l'ultimo libro citato, Fuori della società della conoscenza, fanno parte di un progetto che è quello del gruppo di ricerca di Etnografie del pensiero, il GREP, che appunto, Valerio, hai fondato e stai ancora coordinando. È un progetto molto interessante.
Vogliamo parlare di questo gruppo di ricerca di etnografia del pensiero o del libro?
Ma possiamo parlare
di tutti e due. No, è importante, cioè, le ricerche di etnografia costituiscono un background necessario di questo libro, perché solo andando sul campo e facendo lavoro di interviste alle popolazioni che soffrono socialmente parlando, ci si rende conto di quanto siano, primo, distanti dal mondo che ci viene prospettato dalla comunicazione, dalla politica, e da un lato questo, dall'altro anche il fatto che sono popolazioni, quelle che soffrono, che proprio per il fatto che comunque sopravvivono, riescono a non subire fino in fondo il destino in cui sono cacciate, sono popolazioni che pensano e come, pensano in modi altrimenti impossibili, risorse intellettuali crescenti, perché le popolazioni in sofferenza sono sempre crescenti, anche nelle metropoli un tempo ricche e adesso sempre più slabbrate, sempre più porose alla miseria e alla povertà, risorse di popolazioni che pensano come cavarsela e che in realtà sono sprecate, perché nessuno si interessa di valorizzare queste, che sono vere energie che possono trasformare il mondo. Ecco, facendo questo tipo di ricerche ti rendi conto di quanto la politica che oggi esiste è totalmente lontana da queste realtà, perché pensa sempre fondamentalmente a essere al servizio delle necessità dei cosiddetti mercati, che in realtà sono poi, diciamo, è una formula dietro cui si nascondono delle cattivissime, o magari anche vorrebbero essere buonissime, lobby che fanno e disfanno il nostro tempo.
E a questo proposito hai citato proprio la politica al giorno d'oggi, nel nostro 2014, e proprio in questo 2014 è uscito il tuo ultimo libro, che hai presentato ieri qui a Barcellona, c'ero anch'io alla sede dell'Istituto Italiano di Cultura. Il titolo del libro è L'amore della politica, pensiero, passioni e corpi nel disordine mondiale. È uscito a febbraio per i tipi della Mucchi Editore, un libro molto snello ma molto denso ed intenso, dove ripercorri il pensiero e la pratica politica del secolo da poco concluso, il Novecento, ma dove vai anche al di là, perché recuperi anche il pensiero e la filosofia politica dall'epoca moderna, quindi da Machiavelli fino ad arrivare al Novecento di Gramsci e Carla Schmitt.
Sì, certo, nel bene e nel male ci ho messo un sacco a fare questo libretto, perché ho buttato via, ci ho messo più di 10 anni di insegnamento, non è che facevo solo questo, però, come dire, questa è una mia piccola, ahimè, o viva me, summa, insomma. per eccitare le rarissime curiosità di lettura che ci possono essere per questi argomenti, si può sottolineare così, si dovrebbe sentire un paradosso in questo titolo, Amore della politica, cioè nel senso che la politica oggi non è che la ama nessuno, ma manco la odia più di tanto, a meno di proprio l'antipolitica, tutti a casa, queste cose qua. Però in generale, mediamente, in tutto l'Occidente, no, la politica diventa una cosa poco interessante, proprio perché sappiamo sovracondizionata dal mercato, come dicono gli stessi politici. E quindi così anche amici con cui condivido tante cose mi hanno detto: ma come la politica? La politica oramai è prigioniera dello Stato, è prigioniera dei mercati, la politica è finita, cioè pensiamo ad altro per rinnovare il mondo. Ecco, io vado in controtendenza e dico che solo la politica ci può salvare, non certo quella disponibile. E per cercare questa politica che ci può salvare, che non c'è, bisogna semplicemente ricorrere ai precedenti, come si fa sempre, no? Come quando l'arte o la scienza langue, va a cercare modelli pregressi, no? Per cercare ispirazioni, per vedere i percorsi lasciati a metà, no? I tragitti che si sono infossati da qualche parte. E allora chiaramente, appunto, rivendico questa patente doc, avevo 20 anni, posso dirlo, avevo 20 anni nel fatidico 68. Allora io grandi innamoramenti per la politica, come tanti della mia generazione, ce le siamo prese, come, cioè nel senso che ce la faceva noi la politica che amavamo, e seguendo idee che sicuramente non ce le inventavamo noi, ma che ci mobilitavano. Ecco, il 68, tengo il libro, insiste sul fatto che non è altro che un anno, in realtà si parla di lungo 68, perché quello che costituisce il 68 nasce 5 anni prima e 5 anni dopo, è un decennio il 68, diciamo come acme. Comunque fa parte di questi 30 anni gloriosi, dal 1945 al 1975, grosso modo, nei quali nel mondo la giustizia sociale era la priorità delle agende politiche, e che aveva come caratteristica il fatto che il mondo era diviso in due fette, di cui una metà rossa e avanzante, perché il comunismo avanzava e suscitava passioni le più estreme, tra cui anche l'amore, grande amore per il socialismo, no? Il grande entusiasmo per l'avanzata di questi paesi che assicuravano, più o meno in malafede, più o meno con sofferenze delle popolazioni, ma assicuravano che la giustizia sociale non era una cosa che si dovesse attendere la morte prima di, no? Il paradiso in terra era in un qualche modo, se non altro, si poteva tentare, si poteva sperimentare.
Ma allora cosa è successo dopo questo 1975? Sì, sappiamo che poi è arrivata la cosiddetta rivoluzione neoliberista, la rivoluzione conservatrice dei Reagan e delle Thatcher, e che ha cambiato le carte in tavola. Sono finiti gli anni 70, in Italia sono finiti in anche un momento chiave, insomma, si considera tra l'omicidio di Moro e il famoso sciopero dei colletti bianchi della Fiat nel 1980, sì, si considerano chiusi gli anni 70 in questo, e lì però c'è si chiude un libro, ma se ne apre un altro, che è il libro probabilmente molto più drammatico nel quale stiamo vivendo ancora oggi. E secondo te quali sono le ragioni della fine di questi 30 anni gloriosi? Perché il 75 è comunque 14 anni prima della fine della caduta del muro di Berlino, 16 anni prima della fine dell'Unione Sovietica.
Ho citato il 68, avevo 20 anni eccetera, adesso cito il presidente Mao Zedong con la famosa frase, famosa per noi della nostra generazione: il primato delle cause interne, non spieghiamo le cose con cause esterne, dando la priorità a cause esterne. I 30 anni gloriosi sono finiti per cause interne di quello che era l'entità più importante che spingeva questi 30 anni gloriosi, cioè il mondo comunista. Cioè, il mondo comunista è imploso, non è che il capitalismo ha vinto, è che il comunismo ha perso, che è molto diverso. Per cui il bilancio della perdita di comunismo, eccetera, eccetera, per me è assolutamente aperto. Ma sicuramente nel mio libro cerco di spiegare tutte le teorie, i modi di ragionare, le ideologie che in un qualche modo nel comunismo hanno depresso quello che in realtà era la sua risorsa prima. cioè la risorsa prima erano le passioni. Cioè il successo, il segreto del successo di socialismo e comunismo era che appassionavano gente che stentava a sopravvivere, perché di questo si trattava, e quindi una forza così sentimentale, passionale, che ha smosso il mondo. E questo era un segreto di tipo prevalentemente passionale, che non vuol dire irrazionale, perché tento di abbozzare anche una sorta, o di riprendere una sorta di teoria delle passioni. Le passioni possono essere assolutamente in parte meditate in modo razionale, ma fondamentalmente bisogna considerare che le passioni sono qualcosa che sfugge a ogni inquadramento e previsione, no? Il successo del comunismo e del socialismo era il momento X della rivoluzione, prepararsi, eccetera, ma cose che implicavano chiaramente entusiasmo, no? Sentimenti all'opera, eccetera, eccetera. Ecco, tutto questo dentro al comunismo e al socialismo è stato invece contenuto e alla fin fine estenuato da teorie presunte scientifiche, materialismo storico, materialismo dialettico, visioni di lotte tra interessi, no? Per cui c'erano gli interessi capitalisti, gli interessi operai, che è un paradosso, l'interesse operaio non si sa qual è, a meno che non facciamo i sindacalisti fino in fondo. L'interesse operaio da un punto di vista socialista e comunista è di sparire come operaio, e quindi l'interesse che uno sparisca non si capisce. Però tutto questo armamentario di teoria un po' scientifica, un po' pianificatrice, un po' poco appassionante, alla fine ha finito per estenuare le passioni, no? Ecco, il ristagno bresneviano, che è un fenomeno degli anni 70, cioè che è coevo praticamente della fine dei 30 anni gloriosi, cioè è già stato tanto se dopo Brezhnev siamo riusciti ad arrivare a Gorbaciov, no? Perché, come dire, da un punto di vista così intellettuale, passionale, eccetera, eccetera, il ristagno brezhneviano, insomma, andatevi a vedere che cos'era, cioè tutta la famiglia Brezhnev, insomma, questi potentati, no? Assolutamente lugubri, eccetera, eccetera, come in Cina, la burocrazia dello Stato Partito, che la rivoluzione culturale ha fatto saltare, che dopo si è ricostituita. Ma insomma, voglio dire, sono tutti fenomeni in cui si capisce bene che se la bandiera rossa ha fatto palpitare il cuore, a un certo punto era sempre di più qualche cosa di marmoreo, no? Qualche cosa di bloccato. Ed è questo da capire, perché secondo me oggi, anche per i giovani che oggi soffrono sempre di più, e che sono sempre meno giovani, perché sono sempre più i poveri poveri, no? Con un avvenire di poveri, come riuscire ad appassionarli a nuove idee? Questo è un grande problema. E il vero ragionamento è da fare sul precedente classico, insomma. Che è stato il maggiore successo delle passioni politiche? Quello del comunismo. Quindi dovremmo ripensare questa cosa. Il mio libro tenta di proporre tutto questo ragionamento.
Banzo, prego, una domanda.
Forse il problema è anche di natura semantica, nel senso che tu dici giustamente che bisogna guardare indietro, recuperare i precedenti, che è un discorso perfettamente sensato, perché nulla nasce dal nulla, diciamo. Però, appunto, dicevo, si tratta forse di un problema semantico, nel senso che le parole che tu hai, diciamo, sventolato nel corso del tuo intervento adesso sono guardate con molto sospetto, per dirlo in una maniera tenue, diciamo. Quindi la questione è sostanzialmente che spesso nelle cause, soprattutto in movimenti sociali dal basso, io che sono di un'altra generazione vedo una ripresa di quel tipo di attivismo, però c'è uno scollamento forte per quanto riguarda la terminologia, cioè diciamo che non c'è nessun tipo di interesse, nessun tipo di volontà spesso nel riconoscersi nella storia passata e nelle sue parole d'ordine, perché quelle parole d'ordine vengono giudicate passatiste. Ecco, cosa pensi al riguardo?
Assolutamente d'accordo. Io penso che, mi riferisco all'Italia, ma non solo, che siamo precipitati in un analfabetismo politico totale, cioè nel senso, qui abbiamo avuto cantanti giovani, eccetera, eccetera, per parlare anche delle canzoni di chi mi ha preceduto ci vuole tutta una competenza. Io mi ritengo un analfabeta, non avrei mai il coraggio di dire, ah sì, mi ricorda, non so, hai capito, uno che potrei citare così a vanvera, perché subito avrei zittito, ma brutto ignorante, stai zitto, non è quello, quell'altro. In politica invece, stante l'ignoranza che domina sovrana della storia, ma anche solo del fatto che sia un'esperienza meritevoli di amore anche intellettuale, no? Ognuno può sparare la sua cazzata e nei movimenti attuali si vede bene che c'è questa rivendicazione di terra bruciata, di dire sono io, il problema sono io, cioè, il problema è il mio futuro, mi avete promesso di fare l'ingegnere, adesso non me lo fate fare e mi arrabbio. Oppure anche tanti movimenti ideologici. Ecco, nel mio libro c'è una critica proprio alla categoria, alla nozione, all'impiego dell'ideologia. Cioè, voglio dire, sono stato ad Atene adesso, c'era una manifestazione dove io mi sono calato, pieno di gruppetti anarchici, spartachisti, eccetera, eccetera, che quelli sopravvivono felicissimi con molti giovani che semplicemente tengono in piedi dei vessilli senza ragionarci su, nel senso, o anche a Bologna, sono stato adesso, abbiamo fatto una mostra di fotografie sulla Pantera 1989 all'università, sono arrivati i giovani dell'Atlantide, Circolo Anarchico, eccetera, e hanno incominciato a dire no, sulla nostra pelle, eccetera, eccetera, ma discorsi che sono veramente di una povertà assoluta, cioè, nel senso, per parlare e per appassionarsi di politica, io l'amore della politica l'intendo proprio come la filatelia, l'amore per i francobolli. L'amore per la politica vuol dire farne un campo di studio, di interesse non accademico, insomma, ma motivato, ecco, ben motivato, cosa che oggi io ritengo assolutamente assente, perché il mio è un libro anche, diciamo, che ha un pessimismo della ragione abbastanza forte, cioè tutti questi anche virgulti di movimenti di qui e di là che io seguo e che, ai quali partecipo, eccetera, però prevale questo analfabetismo, cioè non voglio dire, con la pippa del totalitarismo dice no, Hitler e Mussolini, voglio dire, no scusa, Stalin e Hitler la stessa roba, Mao uguale, boom, cioè, per cui, cioè, ti tagli completamente i ponti dietro seguendo il dogma fasullo come pochi del XX secolo come secolo della violenza, delle stragi, degli olocausti, cioè vero ma in parte, perché dall'altra parte c'erano i 30 anni gloriosi, cioè il più grande momento di giustizia sociale. Se ti tagli i ponti, no, ti trovi anche senza futuro, no future per i giovani. Da che cosa viene? Dal fatto che non guardi il passato, per cui non c'è più una dinamica, non sai più da dove vieni, non sai più neanche dove vai, e questi movimenti spesso o sanno troppo da dove vengono, perché sono sempre gli anarchici, spartachisti, eccetera, eccetera, perché è vero che in Europa se ne vedono di queste cose, no? Però sono proprio ideologie ottocentesche addirittura, che prevalgono come hobby, capito? Cioè, giovani, adesso con tutto il rispetto, tanti amici, eccetera, ma insomma, i club che vedi, anarchici, spartachisti, così, beh, è un po' un hobby, un po' come tifare per la Juventus, anche se la Juventus non esiste più, cioè c'ha i calciatori che vengono da tutte le parti del mondo, insomma, è così, sono bandiere, no?
E Valerio, facciamo una piccola pausa musicale, visto che abbiamo parlato del Novecento, ci andiamo a sentire una canzone della Scraps Orchestra, da un bellissimo album di qualche tempo fa, Il Diavolo di Mezzogiorno, una canzone che si chiama Quasi Niente di Nuovo dal Fronte Occidentale. Ce la sentiamo e dopo ritorniamo in onda, perché visto che sul fronte occidentale della Grande Guerra, in realtà, come diceva Eric Ozone, cominciava il Novecento come il secolo breve, poi parliamo di questo Novecento, che cosa ha voluto dire, e appunto se gli dobbiamo fare il funerale, semmai che tipo di funerale. Intanto andiamo a sentirci questa canzone.
Sapesse come fischiano le pallottole e i pensieri, e come non rimbalzano ma fanno buchi veri. Sapesse come è gelido il sole all'imbrunire, e che vociare pavido è il giorno sul finire. Il capitano suo malgrado è un uomo dai modi gentili. Non si rammarica mai di noi, nemmeno dei più vili. Sapesse che spettacolo decora il falso piano, e che stridulo miracolo è vederlo da lontano. I piedi vanno avanti, i piedi vanno ancora, sbattuti come i denti a diradar l'aurora. E bianco degli occhi è il riflesso di una storia che non gira. Ma rimane l'unico credito concesso a chi dall'altra parte di rado sbaglia mira. Perdoni la franchezza e il segno claudicante, vissuto come ebbrezza di scolaro latitante. E se vorrà ascoltare, ascoltare puoi capire, c'è poco da invidiare a chi non crede di fallire. La notte dispensa sgomento, pozzanghere e incubi errati. O neutrali carezze a pagamento ad ubriacare stagioni sgangherate. Ma speriamo che domani sia bel tempo per davvero e che il freddo sulle mani si riposi, o almeno spero di aver messo nella borsa tutti i muscoli bastanti e una fragile rincorsa da infilare sotto ai guanti. Inchiodati a questo destino cocciuto che si mostra solo di schiena. Ma mi conceda soltanto un minuto. E adesso che servono la cena.
Entriamo con questo sottofondo molto bello della Scraps Orchestra, una canzone che appunto insomma ci ha riportato appunto con questo titolo alla Prima Guerra Mondiale, quasi niente di nuovo dal fronte occidentale. Tra l'altro quest'anno insomma ricorre il centenario dell'inizio della guerra, tra pochi mesi saranno proprio i 100 anni dell'inizio di questa grande tragedia. Il tuo libro proprio, Valerio, è una riflessione su questo Novecento come secolo, che non è stato solo, come tu ricordavi prima, il secolo della violenza, della barbarie, dei genocidi e dell'olocausto, come ormai si sente solo dire, ma anche è stato un secolo di grandi passioni, passioni politiche. E infatti il sottotitolo del tuo libro, L'amore della politica, è proprio Pensiero, passioni e corpi nel disordine mondiale. Ma a questo Novecento, ormai un Novecento concluso, come anche diceva Osborne con molta lungimiranza già 20 anni fa, concluso con il 1989, quindi questo secolo breve che finiva prima che finisse teoricamente il Novecento, quindi con il 1999, e è anche un secolo a cui si è già fatto un po' il funerale. Tu in questo libro lo ripensi questo Novecento, che tipo di funerale dobbiamo fargli a questo secolo?
Ma sì, la cosa fondamentale è non buttare l'acqua sporca, il bambino con l'acqua sporca, semplicemente, cioè che i 30 anni gloriosi, 1945-1985, fossero anni nei quali non un estremista brigatista, ma un ministro della Sua Maestà Britannica, Beveridge, potesse dire dalla culla alla bara, from the cradle to the coffin, posso dirlo, cioè ci pensiamo noi, è una cosa che testimonia, attesta il fatto che la giustizia sociale era la priorità delle agende politiche di comunisti, anticomunisti e chi stava in mezzo. Per cui questo dato qua è una perdita secca, cioè la si può menare come si pare, ma nessuno sta a raccontare che abbiamo avuto, come dire, un tentativo di realizzare il paradiso in terra che ha funzionato alla grande, cioè non ha fallito, perché siamo tutti figli di lì, cioè tutte le istituzioni, tutto quello che è assistenza sociale, eccetera, eccetera, come è stato impostato, sicuro era una tendenza che precedeva i 30 anni gloriosi, come dire, Bismarck, il primo, come dire, promotore dello Stato sociale, per carità, veniva da lontano, eccetera, eccetera, ma lì c'è il picco, cioè ceto medio, istruzione per tutti, salari più alti, finalmente la designazione che esiste un terzo mondo, che non esisteva semplicemente Ixunt Leones, no, come dire, la barbarie, ma era un terzo mondo che anzi si faceva sentire la grande con Bandung, insomma, il movimento di Analia, cioè voglio dire tutti i fenomeni che oggi sono da marziani in senso positivo, cioè una meraviglia quegli anni, ma anche semplicemente i politici, cioè voglio dire, se dovevi contestare un Kennedy o vabbè, prima un Roosevelt o anche uno Stalin, è inutile che vogliamo banalizzare, ma insomma tutti erano comunque personaggi, Nasser, insomma, voglio dire, tutti personaggi che insomma super dotati in confronto alla miseria che oggi vediamo, per cui c'è solo appunto il ragazzo immagine del complesso militare industriale americano che si comporta bene perché è un bel ragazzo, appunto, eccetera, parla bene, ma se no tutti gli altri sono veramente impresentabili.
Ma quindi, Valerio, tu in fin dei conti sei d'accordo nel rimpiangere anche la Democrazia Cristiana?
Oddio, domanda veramente imbarazzante, ma sì, cioè, voglio dire, se la vogliamo mettere così, cioè, nel
ha
senso...
risposto di sì.
Allora, no, rettifico, diciamo, il rimpianto non funziona nel mio libro, ecco, la nostalgia non serve a una mazza. Io ce l'ho con, per esempio, tutti quelli che dicono ad avvenir un Roosevelt, ad attornare un Keynes, cioè sono trisavoli, è inutile che stiamo a dire, dice ah, allora avevano distinto l'economia dalla finanza, ma ho capito, era una temperie completamente diversa. Ecco, un'impostazione metodologica fondamentale del mio libro è che ogni 20-30 anni il mondo non è più lo stesso, ma da capo a piedi. Io sono contro tutti i continuismi che dicono che da Adamo ed Eva più o meno, no, oppure da Marx in poi il capitalismo è sempre lo stesso, no. Cioè, secondo me l'intelligenza politica nasce quando capisci che nel giro di una o due generazioni al massimo il mondo è un altro. Quindi le condizioni sono completamente diverse. Per quello non c'è rimpianto della Democrazia Cristiana. Dico solo, sicuramente quello che faceva, ma come Beveridge, mica era un compagno rivoluzionario Beveridge, oppure, capito? Cioè, voglio dire, la Democrazia Cristiana partecipava di quella grande progetto Marshall che era, non esisteva la Democrazia Cristiana senza Marshall e il Vaticano, voglio dire, è un risultato di questo tipo, mobilitati da che cosa? Dalla paura del comunismo, per cui consumismo contro comunismo, per cui la Democrazia Cristiana ha fatto all'italiana questo anticomunismo che comunque concorreva col comunismo sul terreno della giustizia sociale, in termini clientelari, in termini mafiosi, ma sicuramente con un'attenzione a ridurre le differenze sociali, a contenere le cose che oggi ce la scordiamo, che oggi, voglio dire, neanche appunto un Renzi in Italia, che comunque dovrebbe essere un risultato straordinario rispetto agli anni della Democrazia Cristiana, ma voglio dire, la disattenzione rispetto alle differenze sociali, alla povertà eccetera di Renzi è incomparabile a quella che poteva avere un Andreotti, ma ripeto, non si può tornare indietro, per cui non rimpiango assolutamente.
Sì, praticamente hai anticipato una domanda che ti volevo fare, cioè se in un certo senso le passioni dettate dal comunismo non avessero determinato appunto questa ricerca della spinta sociale, della spinta verso l'uguaglianza sociale, e mi hai risposto in maniera assolutamente affermativa prima che io facessi la domanda. Possiamo dire in un certo senso che al di là delle sue imperfezioni, il socialismo reale in Occidente fungeva indirettamente da coscienza critica per il sistema capitalista?
Ma io sono molto materialista nel mio approccio, io dico che costituiva una barriera fisica al capitalismo scatenato che abbiamo oggi. Un economista, De Cecco, ha usato questa espressione molto simpatica che diceva: quando c'era l'Unione Sovietica il capitalismo doveva girare con le braghe, non si azzardava come oggi a girare con le mutande, no? Cioè si doveva dare un contegno il capitalismo. Crollata l'Unione Sovietica, crollata o comunque annacquatasi la Cina, no? Che adesso sostiene appunto eccetera, eccetera. Quindi sparito questo mezzo mondo rosso, il capitalismo fa qual è il suo mestiere. È inutile urlare contro, l'altro giorno citavamo appunto Spinoza, insomma, dice l'avidità è tra gli uomini, no? Il capitalismo è l'avidità come sistema, cioè che dici concorrenza, è l'avidità, cioè, quindi voglio dire, non sparirà l'avidità dal mondo, bisogna trovare dei rimedi. Comunismo e socialismo hanno realizzato l'antidoto. Io nel mio nel retro di copertina dico: il comunismo è finito, ma non ha fallito, che è una proposizione secondo me abbastanza forte, no? Perché mi trovo sempre a discutere con quelli che dicono:
spiegacela,
no,
meglio.
Non è vero, non è finito, perché dicono: no, bisogna sempre essere comunisti, però ha fallito. No, io dico: no, il non fallimento sono i 30 anni gloriosi, cioè l'esistenza di mezzo mondo rosso, l'esistenza dei socialismi reali nella cartina geografica dava un freno al capitalismo, e questo è un risultato eccezionale, non c'è mai riuscito nessuno, né prima e pare neanche dopo. Come frenare il capitalismo? Come dargli una diga, no, all'avidità? Questo è il segreto del comunismo, che sia finito, perché secondo me è finito proprio realisticamente, perché mezzo mondo non è più rosso, c'è una parte un po' rosellino, ma che assomiglia più a una striscia americana, no? Parlo di quello cinese, no? Sembra più un rosso che si allinea alle strisce delle stelle, strisce degli Stati Uniti, insomma, per cui...
Valerio, no, ti volevo chiedere una cosa. Abbiamo parlato del Novecento, quindi insomma hai cercato anche di spiegarci come nel tuo libro, in fin dei conti, cerchi di ripensare il Novecento, ma è un ripensamento che ha anche molta attinenza con il presente. Quindi che speranze ci sono per il presente e per il futuro?
Ecco, secondo me io... c'è una parte del testo che celebra le grandezze del partito, perché Partito Comunista, perché gli anni, i 30 anni gloriosi, eccetera, avevano come protagonista il partito, che è qualcosa che è stato straordinario nella storia dell'umanità. Anche qui è molto sottovalutata questa figura del partito, perché se no ti ritrovi con monarchie, chiese, eserciti, ministeri. Ecco, il partito, specificamente il Partito Socialista, da cui poi nasce il Partito Comunista, eccetera eccetera, erano creazioni ex nihilo che hanno creato una nuova entità, una nuova soggettività capace. Quindi celebro tutta questa cosa qua dicendo: è stato bello, però secondo me i partiti sono finiti esattamente quando sono finiti i 30 anni gloriosi, a metà degli anni 70. Si chiamano i partiti di massa, no? Ma va bene, insomma, i partiti di massa vuol dire fisicamente riconoscibili, con una loro massa propria. Ecco, dopodiché io sostengo è venuto il tempo delle particelle. Gioco con la vecchia mania del materialismo di civettare con la fisica piuttosto che con la biologia come dottrina, no? Per cui mi piace parlare di particelle invece di partiti, no? Io penso che appunto bisognerebbe far squadre, cioè che ci fossero delle squadre di gente appassionata alla politica che sapessero fare delle proposte, insomma, avere delle idee, no? E promuoverle, sperimentarle, perché un altro tema è la sperimentalità della politica. La politica appunto o è sperimentazione o è reazione, conservazione, per cui per politiche sperimentali. E però il panorama, anche ieri lo citavamo, stiamo tornando ai tempi di Marx, ma il panorama ha un elemento di debolezza maggiore rispetto al tempo di Marx. Stiamo ritornando al tempo di Marx, nel senso che lottare per una giornata di 8 ore di lavoro torna estremamente di attualità, no? Chi cavolo? No, proletari voleva dire avere di che mantenere la propria prole, quindi la moglie, eccetera. Oggi è un lusso che solo le grandi star di Hollywood si possono permettere, molti figli, no? Molti figli, molta prole. Per cui, voglio dire, stiamo tornando, forse anche sbucando oltre i tempi di Marx. La differenza grave è che Marx, che ha reso possibile, senza Marx non c'era tutta sta, ma non per meriti di Marx, per quello che ha significato, insomma, per quello che gli è stato attribuito, insomma, mettiamo, io non voglio fare le teorie dei geni, per carità, però voglio dire, al tempo di Marx è stato Marx perché a quei tempi c'era un dibattito estremamente ricco tra Bakunin, Kropotkin, Mazzini, Proudhon, Blanqui, cioè, eccetera eccetera, cioè Saint-Simon, cioè c'era un fior fiore di intellettuali che si dicevano: come possiamo frenare sto cavolo di capitalismo che ammazza, che butta i bambini quando li ha usati, li butta nel Tamigi, no? Ecco, oggi il dibattito c'è, non è che non ci sia, io provo a fare anche una rassegna, no? Appunto, cioè, è citato e discusso il mio amico, conoscente, amico, ma sempre molto a distanza per me, Antonio Negri, che costituisce una specie di, come dire, punto di riferimento universale, insomma, c'è, non so, c'è appunto, c'è Negri, c'è Žižek, non so, voglio dire, di intellettuali che discutono in modo approfondito, elaborato, che ci lavorano a pensare delle alternative del comunismo, sono veramente, delle alternative al capitalismo, sono veramente poche, a prescindere dagli economisti, che invece lì c'è un bel dibattito, un fiorfiore di dibattito, nei quali vengono un sacco di proposte come antidoti tecnici, no? Antidoti economici all'austerità, al neoliberismo, eccetera. Fiorfiore di premi Nobel, Stiglitz, Krugman, no? Che sanno, che dicono si dovrebbe fare così, ma tutti lamentano che non c'è chi lo fa, cioè che manca la politica, no? E quindi
Banzo, aspetta un attimo, a questo proposito, visto che manca la politica, abbiamo Valerio, un cantautore che collabora con noi, che si chiama Leonardo Vecchi, che tra l'altro è emiliano come te, lui è di Piacenza, e ci manda delle canzoni di un minuto che hanno delle tematiche anche con l'attualità politica e sociale italiana. Le abbiamo chiamate tweet canzone, per insomma essere, diciamo, moderni anche noi e non avere solo il Facebook di Zibaldone, ma avere anche le tweet canzoni. Ce la sentiamo perché ha a che fare con la politica. Si chiama Clemente Ritorna. La sentiamo adesso qui e poi magari così la commentiamo per chiudere anche questa chiacchierata insieme a te.
Clemente ritorna, Clemente, che t'han processato per niente. La moglie tua santa e bellissima può tornare con te a Ceppaloni, però immergersi nella piscina a forma di cozza marina, ancora più candida ed innocente di prima. Clemente ritorna, Clemente, da perseguitato innocente. A fare politica adesso sarai vestito da martire senza più guai. Di nuovo il saldissimo perno sarai di qualsiasi governo, finché resterai nella storia d'Italia in eterno.
Insomma, Valerio, questa è la tweet canzone, Banzo, tra l'altro, come sempre, molto, molto interessante, del nostro amico Leonardo Vecchi.
Sono stato distratto perché c'è un cane in studio, voglio dire, a parte me.
Sì. No, che riguarda Clemente Mastella. Se la politica appunto è questa, Valerio, io direi che amore per la politica non ce ne può essere.
Però è scaduto anche lui.
Sì. Ma lui dice Clemente ritorna, insomma. Ritornerà.
Ah, scusa la canzone, sì, ah. Sì, sì.
È scaduto comunque.
Sì, niente torna, secondo me questa idea che il passato ritorni è sempre fa sempre torto al presente, che invece è produttivo sempre di novità da pensare. Ecco, in questo senso si può essere ottimisti non solo in termini di volontà, ecco. Il presente è ricco, il presente non si riduce mai a una ripetizione del passato, ma mai in nessun senso.
E allora, L'amore della politica, pensiero, passioni e corpi nel disordine mondiale, il libro di Valerio Romitelli pubblicato dalla Mucchi Editore, che stiamo presentando quest'oggi qui a Zibaldone. Valerio, grazie di essere stato qui con noi.
Grazie a voi dello spazio e della pazienza.
Ma al contrario, invece, una chiacchierata che avremmo voluto continuare, ma ormai ci stiamo avvicinando alla conclusione di Zibaldone, e ho già visto che oltre a un cane è entrato anche un fanfarone in studio, ho paura che arriverà anche ai microfoni. Ma visto che il tempo è poco, abbiamo in collegamento telefonico dall'Italia un bravissimo musicista, Tobias Poltronieri, dei CPC Equal Maxi Grosso, un gruppo molto particolare che verrà tra poco a Barcellona. Ci andiamo a sentire una canzone di questo bel gruppo e poi anche sentiremo al telefono la voce appunto di Tobias Poltronieri. Eccolo qua.
Aspetta la partenza che sono in ansia, Dio.
Michael, guardala propria mente, lo sguardo indifferente. Così almeno si allontana da lei con le mani tamburella, sognando la sua bella, che per
ora sembra di lilla. Di stanza può fare bene, ma io non so se stare insieme con te. La proposta si fa, rimaniamo solo amici e senza togliersi i vestiti. Michael guarda la propria mente con aria trasparente, così almeno si allontana da lei con le mani tamburella, sognando la sua bella, che per ora sembra di lilla. Di distanza può fare bene, ma io non so se stare insieme con te. La proposta si fa, rimaniamo solo amici e senza togliersi i vestiti. Niente, aiuta poco e non ha pietà. La presenza di qualche stella d'estate lo fa stare a terra, da solo con qualche roccia, fino quando s'addormenta per poi svegliarsi con la menta.
L'attesa di Michael, un pezzo in italiano per un gruppo che ha un nome particolarissimo, C più C uguale Maxi Grosso, detta in inglese C plus C equal Maxi Grosso. Abbiamo in collegamento telefonico proprio adesso da Verona Tobias Poltronieri, uno dei membri di questa fantastica band. Ciao Tobias, ben arrivato a Zibaldone.
Ciao Steven, ciao a tutti.
Allora, siete pronti per questo tour barcellonese, la partecipazione a questo importante festival che è il Primavera Sound?
Prontissimi, emozionatissimi, contentissimi.
Ormai Tobia manca meno di un mese, insomma, poco più di due settimane in realtà. Sarete qui a Barcellona e anzi speriamo di riuscire ad avervi qui in studio, ma per sicurezza io ho pensato bene, dico, di farvi anche un'intervista telefonica previa per conoscervi un po', per sapere un po' le vostre news e per parlare con voi. Abbiamo presentato già l'anno scorso questo vostro bellissimo album, Ruvain, un album molto particolare, e un album tra l'altro dove cantate in molte lingue, in inglese, cantate poi in italiano, insomma un'esperienza particolarissima la vostra. Ma Tobia, volevo cominciare chiedendoti una cosa che ti avranno chiesto talmente tante volte che sarai stufo: questo nome C più C uguale Maxi Gross, da dove nasce?
Allora, intanto sei il primo che ce lo chiede, finalmente. Finalmente posso spiegarlo. E il nome è semplicemente, nasce prima di tutto dalla volontà di comunicare, comunicare qualcosa di non prettamente collocabile in una lingua o in una nazione, capito? Quindi non abbiamo voluto un nome né in italiano, né in inglese, né in altre lingue. Volevamo qualcosa che fosse abbastanza sicuramente strano, ma appunto non collocabile. E quindi ci è venuta in mente questa strana combinazione di lettere e parole, che poi abbiamo scoperto essere sia il nome di una catena di supermercati all'ingrosso, Cash & Carry, della zona veronese, ma che c'è in tutto nel nord Italia, E poi abbiamo scoperto anche che significa cash and carry super grezzo.
Quindi davvero...
Sì, perché maxi gross significa super rude, super grezzo, super schifoso.
Quindi vabbè, insomma, ci sono davvero tanti significati. Ma poi un'altra cosa, io ho sempre avuto difficoltà, dico, ma lo devo leggere in italiano questo nome o in inglese?
Proprio. Cioè, capito, ognuno può leggerlo come vuole, puoi leggerlo anche, che ne so, alla... Tu che sei trentino, no, puoi anche leggerlo Maxi Gross, capito? Con la diesi e la S.
Allora, sai cosa facciamo? Sai cosa facciamo? Qui lo leggiamo in spagnolo, via. Se plu, se mas se igual Maxi Gross. Così dai, ci prepariamo già per il vostro piccolo tour qua a Barcellona. E, Tobia, un album molto bello, tra l'altro, insomma, è piaciuto tanto. In quest'ultimo anno e mezzo avete suonato in lungo e in largo.
Sì, beh, allora, noi in realtà abbiamo iniziato a suonare, cioè a far concerti seriamente, 3 anni fa, quando è uscito il nostro primo EP, che era un EP che ci siamo prodotti con la nostra etichetta Vagiman Records. Abbiamo iniziato a girare. E poi un anno fa è finalmente uscito il primo vero album, e quindi in realtà diciamo che è stato tutto attaccato, cioè praticamente sono 3 anni che siamo in tour, e quest'ultimo anno comunque a supporto di Rovine, l'ultimo disco è andato molto bene, sta andando bene, insomma, appunto siamo ancora nel bel mezzo del tour, di tutta la promo, ne succedono di tutti i colori, quindi siamo belli carichi.
Lo immagino, tra l'altro mi raccontavano, insomma, voi siete un gruppo abbastanza numeroso, siete in 5, e mi dicevano che girate con un furgone per tutta l'Italia e siete stati anche negli Stati Uniti, ma com'è questa esperienza? Perché mi sembra di tornare un po' indietro negli anni 70, è vero?
Beh, allora, il tour, la vita in tour è meravigliosa, appunto imprevedibile. Noi non è che siamo in tour nel senso che non torniamo a casa da 3 anni, ovviamente, però bene o male tutte le settimane c'è qualche concerto, quasi tutti i weekend, poi dipende dal periodo. Per esempio, la settimana scorsa siamo tornati da 2 settimane effettive di tour, quindi tutti i giorni, e quindi insomma sì, è un po' anni 70, ma anche in realtà semplicemente la nostra maniera di intendere la musica, cioè suonare sempre in giro e di conoscere persone, collaborare.
Sì, insomma, quello che è un po' quella frase di Vinicius de Moraes, che era amico, l'arte, la musica è l'arte dell'incontro, quindi insomma, certo. L'incontro attraverso la musica, il tour forse è la miglior maniera.
Assolutamente sì, nel senso che noi cerchiamo, cioè a partire da noi stessi, nel senso da come lavoriamo tra di noi, che cerchiamo appunto di, cioè scriviamo tutte le canzoni, è una collaborazione continua sia tra di noi, cantiamo tutti, ma anche il fatto appunto di conoscere musicisti, scambiarsi appunto idee, esperienze, insomma, che è banale da dire perché in realtà è così la normalità, però in realtà appunto è quello che ci piace di più, è quello che manda avanti il progetto, insomma, quindi sì, sicuramente quel lato lì è importantissimo, è fondamentale.
E tra l'altro, Tobio, un'altra cosa interessante è il titolo del vostro album, Rovine, perché non è una parola italiana e ha a che fare un po' anche il luogo da cui venite, dove avete anche registrato l'album, raccontaci qualcosa su questo.
Sì, è un lato che ci ha sempre affascinato delle nostre montagne, che sono appunto i Monti Lessini, la zona sopra Verona, che però riguarda anche il versante vicentino, anche Trentino, insomma sono tutte delle zone limitrofe, la cultura cimbra, nel senso che ci sono queste popolazioni, sono delle popolazioni che sono scese dal nord Europa, dal centro Europa, dalla Germania, sono le popolazioni germaniche che sono arrivate nel Medioevo sopra queste montagne e si sono insediate e hanno creato questa lingua, proprio una lingua a sé, che è il cimbro e che è la fusione delle lingue germaniche e le lingue invece locali, dei dialetti. Adesso è una lingua morta, nel senso che ormai non la parla praticamente più nessuno, però a noi ci è piaciuto, diciamo, omaggiare questa cultura che secondo noi fa parte della magia, un po' del fascino di tutte queste terre. Noi non è che la parliamo questa lingua, però sappiamo che esiste, che è una parte importante, conosciamo qualche parola e sono quegli aspetti magici di queste prealpi che alla fine non sono molto conosciute, quindi tutte le tradizioni, le favole che ci sono, che sono legate, insomma.
Ascolta, a questo punto perché non una canzone in cimbro?
Ma in realtà noi l'abbiamo, allora, una canzone in cimbro c'è nel disco ed è anche e dice una frase in cui appunto ero chiuso la parola ruvain, che è un verbo e significa rumoreggiare. E quindi questo ultimo disco si chiama Ruvain, mentre il primo EP, quello che è uscito ormai 3 anni fa, si chiama Singar, che significa cantare. Quindi è anche interessante l'assonanza, no, col verbo sing.
In inglese, certo.
Esatto, e invece il verbo appunto cimbro, singar.
Ascolta, Tobia, ormai insomma questo album ha un anno di vita, continuate a suonare in giro, verrete appunto prestissimo a Barcellona per partecipare al Primavera Sound, ma poi che cosa avete in programma? C'è già in cantiere un nuovo album?
Allora, sì, stiamo lavorando ai nuovi pezzi che registreremo a breve e poi comunque appunto date tutta l'estate, tutto l'autunno, quindi concerti non stop. Abbiamo appena terminato un progetto di collaborazione con un musicista norvegese che si chiama Martin Hackfors, questo musicista norvegese statunitense, un grandissimo songwriter che ha avuto delle varie band in Norvegia, la sua principale sono gli Homegrown, poi ha fondato gli HGH con il batterista dei Motorpsycho, è stato prodotto dai Jaga Jazzist, insomma è proprio una vera personalità della scena norvegese. Abbiamo fatto un tour, che è quello che ti dicevo prima, da cui siamo appena tornati in Italia e uscirà a breve adesso anche le canzoni che abbiamo registrato con lui, perché il progetto, che si chiama An Instantaneous Journey, è stato proprio un mese in cui ci siamo conosciuti, abbiamo registrato il disco e abbiamo fatto un tour. Quindi questo è il progetto che abbiamo appena fatto, insomma. E poi si continua, nuovo disco, nuove date, nuove sorprese, insomma.
Insomma, avete parecchie cose in cantiere, assolutamente. Ascolta, Tobia, ricordiamo ancora che parteciperete insieme ad altri 3 artisti italiani in questa edizione del 2014 del Primavera Sound, che si terrà gli ultimissimi giorni di maggio qui a Barcellona, in varie zone della città, soprattutto al Parc del Forum, ma poi logicamente anche tanti showcase, tante altre piccole cose tra il Parco della Ciutadella e altre zone del Born. Presenterete appunto questo vostro ultimo disco uscito nel 2013, Ruvain, e poi insomma tante altre novità, lo scopriremo insieme e soprattutto, Tobia, speriamo di riuscire a portarvi qui a Radio Contrabbanda a Zibaldone nei giorni in cui siete a Barcellona.
Ce la faremo sicuramente.
Tobia, abbiamo aperto con un pezzo in italiano, L'attesa di Michael, con che pezzo concludiamo?
Concludiamo con Hills, 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 che è in inglese e non parla di montagne ma di colline.
E allora
mi piacciono molto.
E allora grazie Tobia Poltroniere dei C più C uguale Maxi Gross, prestissimo qui a Barcellona, ci vedremo presto Tobia, in bocca al lupo nel frattempo.
Ciao,
e
Steven.
A fine maggio.
A presto.
Bye.
non si vergogna?
Questa l'avevo scritta io, poi me l'ha rubata Alpano. Poi meno male che sono passati questi qui.
Dica il nome del gruppo.
I SpongeBob.
Non si chiamano così, Bruno. Come? Lei è uno sfigato.
Come? No.
Lei, glielo dico fin da subito.
No, questo è un altro gruppo.
Banzo, ma perché l'hai fatto entrare? Perché l'hai fatto entrare,
Ho paura dei cani.
E allora
è venuto con un cane grosso, nero e pauroso.
Sì, vabbè, guarda che non è Vittorini, Banzo.
Pensa, meno male che se n'è andato Romitelli.
Perché?
È perché se no gli rubava il portafoglio. Perché è addestrato a rubare i portafogli.
Ma chi? Il suo cane?
Il mio cane.
Ma lei, ma scusa, da quando è che ha un cane?
Oh, io, cioè, il cane ce l'ho da un sacco di anni, in pratica. Dai tempi delle suore francesi di Busto Arstizio.
No, la domanda è da quanto tempo il cane ha lui.
Sì. Bruno, una cosa, ma perché è tornato di nuovo a farci visita?
Ma così, un po' per fare un po' una sorpresa.
A
un
chi?
Po'.
Ma chi?
A tutto il cast di Radio Contrabbando, una radio di spacciatori che in pratica trasmette lo spaccio in diretta da Brindisi a Timbuktu.
Lei non ha proprio idee oggi,
ma come sono, ma i drogati sono fatti come noi?
No, figliolo, molto di più.
Come disse la mamma al figlio drogato?
Che gli disse, Bruno?
Oh, come bianco, ti vedo palliriccio, come bianco questo bucato. Oh.
Bruno, veramente, lei ogni volta è peggio.
Posso suggerirgliene una?
Sì, signor Forti, la vedo pallido.
No, stia zitto, Banzo.
La vedo pallido. Col che ha fatto stravizi questa notte?
Guardi, no, anche dormito finalmente.
Si è fatto le selfie?
No.
Dica la verità, quante se ne è fatte?
Neanche
dica
una.
Dica la verità, mai Bruno, più di due al giorno, mai più di due.
Lei è dottore anche?
Sì, se no diventa come il povero Romitelli.
Cosa c'entra Romitelli?
Lo scrittore comunista, quello.
Cosa c'entra? Ma lei non è neanche arrivato al tempo per sentirlo.
Come no? Sì, ho letto, pensa che ho letto tutta la bella gioventù.
Ma cosa c'entra?
Il romanzo che ha scritto in antitesi a quello che aveva scritto lei, del peso della nazione.
Ah, perché se l'hai già letto?
Quello lo so a memoria.
Ma come mai?
È perché le suore dell'orfanotrofio ci torturavano.
Ma se il libro è uscito un mese fa, Bruno.
Ripetendo tutta la notte, 24 ore su 24, il peso della nazione.
Sono 650 pagine.
600,
questa cosa comunque l'aveva già detta un paio di puntate fa.
650 pagine.
E lei le sa tutte a memoria?
Tutte a memoria.
Allora ne faccio una prova.
Facci
pagina 13, rigo 5.
E c'è scritto: la vispa Teresa via tra le petta il signor Forti perso la parrucchetta.
Ma cosa stai dicendo?
Signor Forti,
dica, dai.
Allora,
mi raccomando, via,
mi raccomando, ci vediamo all'uscita.
Ma cosa sta dicendo? Ma lei...
Come disse il panino all'hamburger alla carta igienica.
Bruno, questa qua veramente, a parte che l'ha detta male, no, è vecchia, nemmeno alle elementari.
Però si, questa è valida, si può dire anche col panino vegano, per i moderni. Sì, la possono dire, anzi, tutti i tipi di panini è valida questa battuta.
Bruno, ma sai che mi fa pena ormai?
Questo sentimento è veramente reciproco.
Sì. Lei è veramente sfigato.
Allora, signor Forti, allora, è ora un po' l'angolo degli adulti, dai.
Ma sai che ha una maglietta con scritto A E?
Ah, infatti, ce n'avevo pure un'altra su, avevo scritto A O.
Vabbè, perché hai scelto questa?
Sì, un po' così per perché Brufolo.
Bruno, no, perché AE è altra Europa. Questa lista che si presenta alle elezioni europee in Italia per Tsipras. Che tra l'altro ci tengo a ricordare una cosa. La posso interrompere un momento?
Ma prego.
Visto che tanto non hai idee, le do una mano. Perché ci tengo a ricordare che è cominciato poco fa questo incontro alle 19. Appunto oggi, venerdì, mi faccia parlare, Bruno. 9 maggio, l'altra Europa con Tsipras. Le Seychelles del sud Europa contro la Troica. Partecipano gente di iniziativa. Di EUIA, di appunto l'altra Europa con Tsipras dell'Italia, come Camilla Seibizzi e Giuliana Sgrena, e poi c'è anche Stavros Karakunnis di Siriza, che viene addirittura dalla Grecia.
E c'è pure Demis Roussos.
Non c'è, no.
Che canta, it's 5 o'clock, it's 5 o'clock.
Steven, forse mescolare l'agenda e la poesia di Bruno non è l'ideale.
No, questa è ragione. Però dopo suonerà anche Holden, che infatti, Bruno conosce.
Certo, poverino.
Ma poverino cosa? È un bravissimo cantautore.
Sì, però poverino.
Ma poverino cosa?
Holden peraltro sta mettendo in musica il peso della nazione, no?
sì, poverino.
Ma, bravo, questa è una bella idea.
Lei non ci aveva pensato?
Non ci avevo pensato.
Ma perché non ha pensato di fare proprio uno spettacolo di 6-7 ore dedicato sul peso della nazione?
Infatti questo voglio...
Così lei e suo fratello finalmente verrete falcidiati.
Esatto, adesso voglio chiedere una collaborazione con Mogol.
Con Mogol per...
Oh, signori, forti.
Vabbè, dai, l'angolo, la mando via.
L'angolo degli adulti. L'angolo degli adulti.
L'angolo piccolino,
no? Sì, una battuta un po' fortina.
Diciamo. La dica.
Che dice un siciliano a un cammello seduto, secondo lei?
A un cammello seduto?
Sì, un siciliano.
E che può dire un siciliano a un cammello?
Che può dire?
Non lo so.
E dice, su, come dice? Su cammello, bravo, manzo. Molte risate, battute sempre
Bruno,
nuove, sempre pronte.
Bruno, come vuole chiudere questo intervento che la sto per mandare via?
È un attimo, vogliamo venire all'angolo della tristezza?
Sì, è anche quello, via. Per chiudere in bellezza questo venerdì.
Chiudiamo in bellezza questo venerdì.
Questa rubrica sta diventando un poligono.
Come tutti sanno, ho subito molti ancherie nel mio passato.
Per fortuna che le ha subite, che almeno qualcuno si è vendicato prima che facesse danni.
Ci all'orfanotrofio, dalle sue francesi, poveri piccini innocenti. Ai poveri, ci facevano delle torture veramente,
tante sevizie
si viziavano,
tristissime
sevizie, delle anche rie
ma per esempio
ci facevano proprio, ci facevano il transfughismo proprio.
Che
ci fa le inalazioni di transfughismo.
Vabbè, non le piaceva,
che lei conosce bene, infatti. Pensi che a noi le suore ci facevano imparare a memoria anche tutti i testi di Piero Pesce, pensi.
Addirittura.
Sì, infatti.
Quale per esempio?
Per esempio tu di lamenti, ma che di lamenti, i denti.
Comunque, insomma, è la riprova che le angherie e le sevizie nell'educazione sono importanti, infatti, Bruno, perché ancora si ricorda tutto.
Infatti ci torturavano pure ci legavano il prepuzio, per esempio. Dolorosissimo, e poi ci pugnalavano a morte sulle chiappette. E ci facevano assistere a boxeo letterario di Francesco Luti e Vasco Rialzo.
Anche quello,
a ripetizione 24 su 24.
E ma finalmente, e poi è riuscito a scappare.
Bravissimo. Una scappata.
E come ce l'ha fatta stavolta?
Grazie al mio compagno di fuga.
E chi era stavolta?
Renzi Matteo.
Sì, è un giovane, giovanissimo anche lui.
Ha fatto carriera. Ha fatto carriera, tante qualità.
E lui non ha nemmeno perso i capelli, al contrario di lei.
Ma è proprio buono lui, ha tante qualità.
Sì, per esempio?
E per esempio ha sempre il pisello più grosso del tuo. Sempre. E poi sempre rassicurante. Pensa che lui mi ha detto che la mamma di Bambi non era morta.
No, è ancora viva.
Solo ferita. Per rassicurarmi.
E poi che altro?
Per non farmi piangere.
Che altro gli ha detto?
E poi ha finto di non sapere niente, ma quando gli ho chiesto: ma chi mi ha fatto la ricarica di 50 euro sul cellulare? E lui mi ha detto: no, io no. Però io ho saputo che era lui.
Generosissimo.
E poi niente, ma ha falsificato. Pensa che ha falsificato i bigliettini per farmi diventare capoclasse a me.
Addirittura.
Alle suore.
È un po' una rottura di balle, infatti, essere capoclasse.
Però io volevo fare. Lui ha capito e poi mi ha lasciato il fondo del cioccolato del cornetto Algida.
Addirittura?
Sì, me l'ha lasciato tutto a me. Perché mi fa segno con le due dita così?
No, perché la voglio mandare via, vorrei mandarla via. Può chiudere questo intervento?
E per esempio un'altra cosa, un'altra qualità di Renzi Matteo, per esempio,
e qual è?
È che ti sostituisce alle riunioni dei condominio.
Addirittura? Quando, sì, e che altro?
E poi gli assomiglia.
Ma la vuole finire?
La finiamo. E mi ha insegnato anche a cantare.
Addirittura, Renzi Matteo.
Renzi Matteo.
Ha scritto una canzone, aveva scritto?
Certo, ha scritto una canzone molto bella.
Quale?
I'm waiting here.
Anche in inglese scrive Renzi.
Renzi
è un giovane proprio.
È un giovane promettente.
E come faceva sta canzone?
Questa canzone faceva così:
questo è il suo cane o è lei?
No, sono io.
Continui allora.
È il prepuzio iniziale.
E poi come continua?
E poi così.
As we fall, never forget me, dear. Your little love will only find you there. Your deepest heart never be same as.
devo dire che sentendo questo pezzo è quasi meglio la versione che faceva quello sfigato di Bruno, che per fortuna l'abbiamo mandato fuori Banzo, no?
Ma è un pezzo, come si dice in gergo, poco radiofonico.
Vabbè, per essere buoni.
E dedicheremo la prossima puntata a stabilire cosa significa poco radiofonico.
Hai ragione, comunque è David Lynch, Lick Lee, I'm Waiting Here. Beh, non so dove stava aspettando e chi stava aspettando David Lynch, però insomma è meglio che continui ad aspettare e faccia film piuttosto che canzoni. Comunque siamo davvero in conclusione.
Un giudizio tranchant.
Tranchant, hai ragione, bravo, questo francesismo va sempre bene. E abbiamo annunciato che adesso continuerà fino alle 9:30-10 c'è questo incontro di Altra Europa per Tsipras, ma ci sono anche altre cose nei prossimi giorni che riguardano anche la politica. Una proprio domani, sabato 10 maggio a mezzogiorno, ci sarà la manifestazione alla Plaza di San Jaume qui in centro a Barcellona in solidarietà con la lotta No Tav in Italia, quindi domani alle 10 domani 10 maggio alle 12 in Plaza San Jaume, e poi anche il sabato successivo 17 maggio alle 20 alle Spy Obert in Calle Violante d'Ungheria 71 Les Corts, ci sarà una cena solidaria per la raccolta fondi per Leonard Peltier. Banzo, ne abbiamo parlato anche nelle ultime Repressione Today, se non ricordo male.
Sì, nella puntata Epitafio, diciamo.
Epitafio, quindi insomma questo grande personaggio che purtroppo è in carcere da quasi 40 anni, e quindi ci sono queste manifestazioni un po' in tutto il mondo e anche qui in Spagna organizzate per insomma dare visibilità alla sua causa e che possa uscire presto dal carcere. In questo caso lo organizza il Comité di Solidarietà amb Leonard Peltier Barcelona. Quindi sabato prossimo alle 20, ma lo ricorderemo anche la prossima settimana. Poi vi ricordo ancora un paio di ultime cose. Innanzitutto, mercoledì prossimo 14 maggio Piero Pesce, prima nominato da quel fanfarone di Bruno, e ci sarò anch'io, organizziamo una Poetry Slam, la 50 Fish Poetry Slam, al bar Absenta del Raval, Plaça del Pes de la Paia, appunto nel Raval di Barcellona, vicino al Mercato Sant'Antoni, mercoledì 14 maggio alle 22. E poi le ultime due cose: uno, il secondo dei concerti organizzati dall'Istituto Italiano di Cultura, il Giardino della Musica, scusatemi, è andata via un po' la voce, concerto aperitivo sarà martedì 20 maggio alle 19 appunto al Giardino dell'Istituto Italiano di Cultura, che lo ricorda in Passage Mendez Vigo 5, suoneranno i Dinat Attack, una band davvero interessante formata da due sarde, Vanessa Bissiri e Caterina Angela Fadda, due messicani, Ivan Bouchain che tra l'altro balla il tip tap, e Ernesto Vargas, poi un francese Coco e Sergio Veliz che è un cileno, quindi un gruppo molto interessante. Vi consiglio di andare, il concerto è gratuito, martedì 20 maggio alle 19, e già prima venerdì prossimo, quindi quando saremo qui in diretta alle 19, venerdì 16 maggio, ci sarà la presentazione dell'edizione in lingua spagnola del libro Roma Criminale di Giancarlo De Cataldo, pubblicato da Rocca Editorial. L'edizione italiana era quella Io sono il libanese delle Inaudi 2012. Ci sarà appunto Giancarlo De Cataldo a Barcellona e si presenterà alla sede dell'Istituto Italiano di Cultura. Siamo davvero in conclusione, Banzo, io andrei direttamente con la sigletta dell'ultimo trago musicale, e abbiamo una cosa molto particolare. Che ne dici, andiamo?
Sì, anche perché il tempo è tiranno.
È tiranno, quindi andiamo con Dopo in 2000. E rieccoci qui per il gran finale di Zibaldone. Prima di annunciarvi quando potete ritrovarci qui su Radio Contrabbanda, vi annuncio già un ultimo trago, cioè un consiglio musicale della settimana del tutto particolare, perché è un inedito che ascolterete e ascoltiamo anche noi per la prima volta. È di un ospite recente del nostro programma radiofonico, cioè Cece Giannotti. È stato qui esattamente un mese fa, la metà di aprile, questo musicista italo-canadese, davvero un grandissimo musicista, ci ha presentato il suo ultimo lavoro dedicato a J.J. Cale, e ci ha fatto avere un pezzo che aveva registrato qualche tempo fa, e è una cover dove canta in italiano l'unica canzone che ha inciso in italiano Cece Giannotti, e è L'isola che non c'è di Edoardo Bennato. Quindi chiudiamo con questa canzone di Cece Giannotti, che ringraziamo e salutiamo, e vi invitiamo a riascoltarci innanzitutto in podcast. Sul nostro blog trovate tutte le puntate degli ultimi 3 anni di Zibaldone, zibaldone.contrabbanda.org, potete scaricare le puntate e ascoltarle quando meglio credete. E poi ci ritroviamo venerdì prossimo qui in diretta a Zibaldone, Radio Radio Contrabbanda sui 91.4 FM a Barcellona. Venerdì prossimo sarà il 16 maggio con una puntata ricca di ospiti e di sorprese. Ci sarà Elena Marisol Brandolini, corrispondente dell'Unità dalla Spagna, ci parlerà di questione catalana, e poi ci sarà Stefano Morelli che ci presenta il suo nuovo disco, canzone d'autore, lui è napoletano ma canta in inglese, e poi tante altre sorprese. Vi ricordo che ci potete ascoltare anche in streaming se non vivete a Barcellona dalla web di Radio Contrabbanda, www.contrabbanda.org, ovunque voi siate, da Trento a Timbuktu, da Salerno alla prigione, al manicomio dove è relegato Bruno e ogni tanto riesce a scappare e venire qui in radio da noi. E vi ricordo anche che ci trovate su Facebook, Zibaldone Radio Contrabbanda. Banzo, a questo punto non resta altro che ricordare la frase del primo sindaco socialista di Madrid, Enrique Tierno Galván, che diceva:
il mostro di Loch Ness, l'abominevole uomo delle nevi, i vampiri forse esistono, ma è mai esistito un acquirente del campanile giornale dell'Udeur?
Questo non lo so, e hai fatto bene a ricordare la canzoncina, la tweet canzone di Leonardo Vecchi. Anche un grazie a Leonardo Vecchi e a tutti gli ospiti di quest'oggi. Grazie Banzo, fate l'amore con il sapore, buon venerdì sera, divertitevi in questo fine settimana di primavera. Andiamo con questa canzone di Cece Giannotti, inedita per Zibaldone, un'anteprima per voi, L'isola che non c'è, una cover di Edoardo Bennato. Bye bye.
Seconda stella a destra, questo è il cammino, e poi dritto fino al mattino, poi la strada la trovi da te, porta all'isola che non c'è. Forse questo ti sembrerà strano, ma la ragione ti ha un po' preso la mano, e ora sei quasi convinto che non può esistere un'isola c'è, e a pensarci che pazzia, è una favola, è solo fantasia, e chi è saggio, chi è maturo lo sa, non può esistere nella realtà. Sono d'accordo con voi, non esiste una terra dove non ci sono santi, se non ci sono lari, se non c'è mai la guerra, forse è proprio l'isola che non c'è, che non c'è, e non è un'invenzione, è neanche un gioco di parole, se ci credi ti basta, perché poi la strada la trovi a te. Seconda stella a destra, questo è il cammino, e poi dritto fino al mattino, ora fai sbagliare, perché quell'isola che non c'è, e ti prendo un giro se continui a cercarla. E ti ride alle spalle, forse ancora più pazzo.